In compagnia di Fabrizio Biasin, benvenuto Fabrizio. Ciao.
Ciao, ciao, buon lunedì a tutti. Ciao.
Abbiamo già Raffaello che è in collegamento con noi, lo faccio entrare nel nostro microfono aperto. Ciao Raffaello.
Salve. Volevo fare due domande.
Prego.
La prima, con la premessa che secondo la mia opinione, chiedo al giornalista competente più di me ovviamente, è che la Juventus fino alla partita con l'Empoli sta cedendo, dando il 120-140% forse, stava viaggiando grazie ad Allegri fuori da ogni logica di rendimento. Poi c'è stato quel piccolo ingranaggio che è stato bloccato da una vite, che è stato il fallo di Milik, e lì tutto è andato a rotoloni. E se non fosse successo quello che è successo quel giorno, probabilmente la Juve avrebbe fatto 10-15 punti in più e avrebbe inseguito, ovviamente senza il risultato di vincere lo scudetto, perché l'Inter era sicuramente più attrezzata, però avrebbe inseguito con grande enfasi l'Inter fino alla fine del campionato. È stato quel mattoncino,
okay, che
è mancato.
A parte il preambolo, poi la domanda qual era, Raffaello?
La domanda è se quello che io adesso ho asserito è credibile,
okay,
che la Juve andasse così fuori da ogni logica in quel momento, e poi è bastato questo evento per far crollare il castello. Questa è la prima domanda. La seconda domanda che vorrei porre,
prego,
è la seconda domanda che vorrei porre è: analizzata la finale della Coppa Italia, che sappiamo che c'è quel problema del VAR che non può intervenire se l'arbitro asserisce di aver visto, lei pensa che sia ragionevole che debba essere modificata questa normativa per creare una maggior credibilità al termine della partita?
Bene, ciao Raffaello, grazie. Ciao Raffaello.
Allora,
Fabrizio.
Raffaello, parto dalla seconda. Secondo me quello che è successo nell'area dell'Atalanta testimonia una volta di più che abbiamo un problema, no, di gestione del protocollo VAR. Io credo che il fatto che il VAR non possa intervenire, sia ancora in qualche modo costretto a subire la decisione di campo, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso, sia una cosa poco logica. Nel momento in cui c'è la tecnologia e il barista devono avere la possibilità di intervenire come e quando vogliono. Questo è il mio punto di vista. Secondo me altrimenti si rischia di avere delle situazioni grottesche come quella che abbiamo visto all'Olimpico o qualche giorno prima, per esempio a Bergamo, in occasione del rigore dato alla Roma, stessa cosa. Per quanto riguarda la prima considerazione, invece, io sono parzialmente d'accordo, nel senso che la Juventus stava iperperformando prima di quel fatto e poi ha invece giocato a un livello inferiore dopo. Però se per un evento crolla il castello, significa che la struttura è fragile. Io credo che semplicemente noi ci facciamo condizionare dagli risultati, ma poi bisogna guardare quello che succede sul campo, e la verità è che la Juventus ha giocato più o meno sempre le stesse partite. Prima di quel fatto era stata molto brava a restare sul pezzo e magari anche un filo fortunata quando vinceva di misura. Dopo quell'evento giocava lo stesso genere di partita, ma è stata più sfortunata e a volte magari meritava di più, ma non ha portato a casa il risultato. Il dato di fatto è che la Juventus ha fatto i punti che si meritava, cioè quest'anno ha portato a casa una qualificazione alla Champions, che è il risultato a cui puntava. Io credo che però per ambire a qualcosa di più si debba dare più certezza a un gruppo di lavoro che secondo me è un gruppo valido. Io credo che la Juventus in realtà abbia tanti giocatori di valore.
Allora andiamo avanti con Vincenzo, chiama da Milano. Ciao, benvenuto.
E ciao, grazie. Volevo fare una semplice domanda a voi e al vostro ospite e sapere quante possibilità può avere l'Atalanta di vincere la finale, e anche se la sconfitta in Coppa Italia può essere un contraccolpo psicologico appunto in vista della finale di mercoledì. Grazie.
Ciao, grazie a te Vincenzo. Fabrizio.
Allora, il contraccolpo psicologico sinceramente secondo me è già superato, nel senso che ho visto l'Atalanta giocare poi in campionato e conquistare la qualificazione alla prossima Champions giocando una partita solida. Ho rivisto subito l'Atalanta dell'ultimo mese e mezzo, che è scomparsa nella finale di Coppa Italia. Perché? Perché secondo me l'Atalanta subisce un po' il fatto di essere favorita quando arriva in quei momenti, come è successo all'Olimpico. Quella partita non l'ha giocata al suo livello, la Juventus ha strameritato la Coppa Italia giocando a un livello superiore e l'Atalanta è parsa irriconoscibile. Proprio per questo motivo io ti dico, sicuramente col Bayer Leverkusen parte sfavorita, ma il fatto di partire sfavorita può secondo me equilibrare molto questa partita. Quindi io credo che se dovessimo giocare al gioco delle percentuali, io ti dico 55 Bayer Leverkusen, 45 Atalanta.
Allora aspettiamo ancora voi al 334-773-0020. Intanto ti leggo un messaggio, visto che tanti ci chiedono degli allenatori. Fabrizio, che succede? Perché sta per partire veramente il grande...
Difficilissimo.
E questa non è male, però Enrico D'Alessandria dice: ma è così improbabile, Fabrizio, un De Zerbi alla Juve?
Allora, è tutto molto complicato, perché cioè io mi ogni tanto penso a quello che dico tre giorni prima e mi ritrovo tre giorni dopo a dover cambiare un'altra volta tutto il borsino, quindi cioè si fa veramente fatica, perché in realtà non ci sono certezze da nessun punto di vista, se non una semicertezza avevamo, e cioè quella di Thiago Motta alla Juventus. Però attenzione, perché Thiago Motta deve andare a parlare col Bologna, no? Sì. Sappiamo che lo farà forse domani, e quindi può anche capitare che il Bologna sia piuttosto convincente e riesca a convincerlo a rimanere, oppure no, e andrà alla Juve. Penso che De Zerbi abbia un po' sparigliato le carte per tutti, nel senso che la decisione di ieri di lasciare il Brighton, comunicata dalla società, renda questo allenatore appetibile per la Juve, ma anche per il Milan magari, anche se in realtà in questo momento, da quello che mi risulta, De Zerbi non è che si sia messo al telefono alla ricerca di... Io credo che in questo momento si stia prendendo il suo tempo per capire quello che accadrà. De Zerbi in questo momento diventa un tecnico che secondo me può fare al caso di tutti: Milan, Juve, Napoli, tutte quelle che hanno bisogno di trovare un allenatore, ma che al momento non sia ancora stato contattato da nessuno.
Allora andiamo all'estero, andiamo a New York da Davide. Ciao, benvenuto.
Ciao, grazie, mi sentite?
Abbastanza bene, quindi sei lontano, lo sentiamo. Facci la domanda, Davide. Sì. Grazie.
Grazie. Una domanda breve, ciao Fabrizio.
Ciao.
È arrivata la domanda a cui non puoi scappare. Raccontaci quello che hai capito che sta succedendo all'Inter. vorrei sapere se l'hai capito prima di tutto e niente, che cosa ne deduci fino adesso. Grazie di ascolto.
Ciao, grazie per ascoltarci anche dalla Grande Mela, dove sono le 8, quindi si è svegliato con questo grande dubbio,
esatto.
quindi Fabrizio, diamogli una mano a fare insomma la colazione sereno, ecco.
Allora proviamo a semplificare un discorso che non è semplice. Per tanti mesi abbiamo detto alla scadenza del prestito con Oaktree Zhang dovrà riuscire a saldare il suo debito o rifinanziarlo con qualche altro fondo, altrimenti la società passerà al fondo americano. Negli ultimi giorni avevamo inteso che la famiglia Zhang, Steven Zhang, avesse trovato un'intesa col fondo Pinto, e invece poi in realtà ci siamo resi conto che questa cosa non sta capitando e che quindi presumibilmente i creditori rileveranno l'Inter come da accordi, come è normale che sia nel momento in cui non riesci a saldare il tuo debito. Questa cosa comporta a livello di gestione? Lo scopriremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché è difficile capire in questo momento come si potranno spostare gli equilibri. Diciamo che da fonti interne al fondo americano, quindi diciamo dichiarazioni non ufficiali ma importanti, ti fanno intendere che la loro intenzione è quella di andare avanti nella gestione per come è andata avanti negli ultimi anni, perché è quella che poi ha portato l'Inter ad avere dei risultati sia sul campo che fuori. E quindi diciamo che in maniera informale ci attendiamo che le cose non cambino moltissimo a livello di gestione. Il resto lo scopriremo strada facendo. Resta aperta una micro porticina, che è quella che ci porta da oggi, da questo momento, a domani, giorno della scadenza del famoso prestito. Se Zhang riesce a fare a questo punto un miracolo e riesce a saldare il suo debito, allora magari può addirittura proseguire, prendere del tempo, anche se questa sembra una possibilità ormai remota.
Allora andiamo anche a Cosenza ora da Giovanni. Ciao.
Ciao,
ciao, buon pomeriggio a tutti. La domanda tecnica è regolamentare, o meglio, vorrei sapere il vostro parere, in particolar modo del vostro opinionista. La domanda è: che fine ha fatto la regola 17, cioè vale a dire il calcio di rinvio? Nel senso che spesso capita che per giocare dal basso non si fa più il calcio di rinvio come una volta, si andava tutta avanti il portiere batte e si gioca una possibile azione d'attacco per chi batte questo calcio di rinvio, e quindi si parte dal basso. Ora, per quanto riguarda le squadre di medio bassa classifica, anche nei campionati, diciamo, delle categorie inferiori, questo pezzo fa accapponare la pelle spesso ai sostenitori, perché se il portiere gioca in porta probabilmente non è un grande giocatore di calcio. Ora, la preoccupazione è questa: siccome probabilmente Thiago Motta diventerà l'allenatore della Juventus e pare che lui voglia cambiare il portiere perché si deve partire dal basso, la preoccupazione di molti tifosi, diciamo vecchio stampo come il sottoscritto, ma perché non battiamo il calcio di rinvio come una volta e facciamo un sospiro di sollievo, se no perdiamo il pallone? Grazie.
Ok, va bene, grazie a te Giovanni da Cosenza. Fabrizio.
Allora, periodicamente Giovanni, questa considerazione viene fatta da tanti, perché diciamo che visibilmente resta più in mente l'errore della difesa che prova a ripartire dal basso, no? Però io ti riporto quello che mi ha detto una volta proprio De Zerbi, no? Sono andato a vedere un allenamento a Sassuolo, e De Zerbi dice: per un errore commesso da una difesa che viene poi messo sui giornali, e quindi insomma i difensori vengono attaccati, l'allenatore viene fatto passare per un fesso che non ha capito che invece è molto meglio spazzare il pallone a 70 metri, ci sono tutta un'altra serie di situazioni dove le squadre che hanno la capacità di fare questo tipo di calcio riescono a creare una superiorità che si manifesta poi in azioni da gol. Quindi noi magari non ce ne rendiamo conto, ma su 100 volte, magari 5 volte la squadra fa una brutta figura ed è quella che si vede di più, ma le altre 95 si crea una superiorità e sono quelle che poi magari ti permettono di fare gol. E quindi la costruzione dal basso vale rischiare, perché più volte ti permette di creare delle azioni da gol. Certo. Poi è evidente che la premessa deve essere importante, si deve fare questa cosa nel momento in cui i giocatori sono in grado di farla e hanno le doti tecniche per farla, però diciamo che in Serie A uno si aspetta che questa cosa i giocatori riescano a farla.
Allora sentiamo anche Ivo da Firenze, ciao, benvenuto.
Benvenuto, senta, volevo fare una domanda.
Vai.
Siccome questi fenomeni dell'Inter che hanno fatto una grande festa come se fosse sceso il Dio sulla terra, ma mi chiedo, e hanno questo direttore sportivo che sicuramente ha un po' meno visibilità degli altri, ma mi domando, ma come fanno in questa Italia a tenere in gioco società che non hanno il soldo fresco da spendere, ma spendono comunque e vanno a levare alla concorrenza i giocatori? Questo serve solo a influenzare il campionato, serve solo a alzare il prezzo dei giocatori, quindi volevo una sua opinione, grazie.
Ok Ivo,
mi spiace che io sia stato poco attento nel corso delle ultime due o tre stagioni, perché se l'Inter fino a, diciamo, 4 anni fa aveva la possibilità di investire dei soldi e spesso li buttava dalla finestra, penso agli affari, non affari, Joao Mario e Gabigol, da almeno 6 sessioni di mercato i soldi li deve far rientrare, come? Con le plusvalenze, con le cessioni, con gli acquisti che costano meno delle cessioni e con tutta questa gestione che ha portato l'Inter, ripeto, a fare mercati a costo zero se non in attivo e anche ad abbassare il monte ingaggi. Quindi mi spiace, ma Ivo, ti stai dicendo una cosa che non è corretta, cioè in questo momento, nelle ultime 5-6 sessioni di mercato, l'Inter fa esattamente l'opposto. Prima sì che buttava via i soldi e quella cosa non andava bene, ma adesso proprio no.
Lorenzo da Prato, che è già collegato al 334 773 0020, ciao Lorenzo,
buon pomeriggio. Volevo fare una domanda a Fabrizio, sempre relativamente all'eventuale passaggio, diciamo, da Zanga al fondo, se lui da tifoso interista non ha paura che il ridimensionamento economico e l'attenzione, diciamo, ai conti che tornino non porti a una situazione analoga a quella del Milan, dove sembra che in realtà la priorità non sia vincere ma affidarci, diciamo, di più al discorso di compro a X, rivendo AX più tot, e tenere i conti saldi, e poi se ci scappa la vittoria come è stata quella dell'anno di 2 anni fa, di 3 anni fa, allora ben venga, però diciamo non ci sia un ridimensionamento delle ambizioni, ecco, okay. Questo è.
Va bene, grazie, allora. Grazie Lorenzo. Prego Fabrizio.
Allora Lorenzo, ovviamente la gestione di un fondo comporta che l'obiettivo sia rimettere a posto le cose dal punto di vista finanziario il più possibile per poi arrivare a una cessione, perché il fondo, il romanticismo, non sa neanche cosa sia, vuole guadagnarci, no? in tutti i suoi affari, come è normale e giusto che sia. Però attenzione, perché non è che nel frattempo, negli ultimi anni, l'Inter si sia messa a scialacquare e fare, cioè questo percorso lo sta già facendo in una maniera diversa magari rispetto a quella che abbiamo visto in casa Milan. In casa Milan si passa da diciamo, non so, ingaggi limitati, la tendenza è quella di prendere prospetti giovani che poi possano portarti una plusvalenza, e con questo tipo di gestione è arrivato anche uno scudetto. Dall'altra parte, all'Inter negli ultimi anni la cosa è stata un po' diversa, magari ti puoi permettere qualche ingaggio superiore perché i giocatori li prendi a zero, non ti spaventi troppo se hanno magari un certo tipo di età, perché presumi che con quel tipo di gruppo tu possa fare magari strada, che ne so, in Europa, e recuperare il denaro facendo questo tipo di percorso. Mm-hmm. Questa cosa qua, questo tipo di gestione, io credo che Oaktree, ripeto, lo sta dicendo anche informalmente, consentirà alla dirigenza attuale di portarla avanti. Perché? Perché è quella che ha permesso all'Inter di migliorare la sua situazione a livello di gestione interna. E quindi nel momento in cui tu vedi che le cose funzionano, un fondo non è autolesionista, se vede che le cose funzionano le lascia andare. Poi ovviamente l'arrivo del fondo comporterà qualche cambiamento, questa cosa però non possiamo stabilire in questo momento, la capiremo strada facendo. Però la mia sensazione, che è più di una sensazione, è che Amarotta e Ausilio diranno andate avanti così.
Allora sentiamo anche Mauro che chiama da Como, ciao, benvenuto.
Sì, benvenuto, complimenti alla vostra radio e complimenti a Fabrizio per la sua obiettività nonostante faccia parte del tifo della mia squadra. Fabrizio, una domanda velocissima: l'anno prossimo quanto in percentuale, quanto ti prenderà il Como nel tuo cuore? Ti ascolto per radio, grazie Fabrizio.
Ok, grazie, grazie a te Mauro.
Beh, come sempre, tantissimo, cioè da quando io seguo il Como da quando ho 3 anni, da quando ho contezza, nel senso che a Senigallo avrò visto 1000 partite, quindi insomma il Como è sempre stato parte della mia vita da quando avevo ancora i capelli, quindi molti anni fa, e andrò avanti a seguirla. Questo non cambia il fatto che io sia un tifoso dell'Inter, punto.
Allora, altra domanda dal 366-684-122, ti chiede un amico che su Thiago Motta dice: non sarei così certo che vada via, lui sostiene. Nel caso sì, però succedesse, come vedresti Fabrizio Sarri al suo posto al Bologna?
Allora, io sono dell'idea che Sarri sia un eccellente allenatore, e questa cosa la voglio sottolineare perché non lo dico io, lo dice la sua storia. Ha vinto un'Europa League col Chelsea, ha vinto uno scudetto con la Juventus anche in una situazione complicata, ha fatto delle cose straordinarie al Napoli, secondo me anche alla Lazio ha fatto vedere degli sprazzi di bel calcio. Credo che però la sua forma mentale legata al calcio moderno debba cambiare se vuole stare a questo livello, perché lui è uno di quelli che se ha il doppio appuntamento tra Coppa e campionato si stranisce, si infastidisce, è ancora legato a un'idea di calendario che non esiste più. E quindi io credo che in realtà l'allenatore moderno non sia più quello che, ahimè, una volta c'era ed era bellissimo, l'allenatore con la lavagnetta in mezzo al campo che allenava tutti i giorni. Adesso si tratta di portare un gruppo di lavoro da una parte all'altra d'Europa, e bisogna entrare e bisogna capire che il calcio è questo. E quindi io non so se lui ha voglia di fare questa cosa. Per questo motivo, secondo me, se mai Thiago Motta lascerà il Bologna, e questa cosa la scopriamo questa settimana, io penso che Italiano possa essere una buona soluzione, Italiano in uscita dalla Fiorentina.
Sì, Italiano, che è un nome che per esempio rimbalza anche sul Toro. C'è un altro amico che ti chiede, non è convinto da Vanoli, dice preferirei Sarri o Italiano. Secondo te qual è il profilo migliore anche per il Toro, visto che anche qui si sa di sicuro che va via l'allenatore, no? Perché Juric ne ha parlato chiaro anche l'ultima volta.
Sì, dovrebbe essere, diciamo, sorprenderebbe abbastanza se il Toro decidesse ancora di andare avanti con Juric, perché mi sembra che sia un po' finito, no, il percorso di Juric, nonostante secondo me i risultati alla fine non siano così
potrebbe anche arrivare in Europa, no? Tra l'altro,
visto che
adesso, se vince la Fiorentina alla Conference, sono possibili 9 squadre in Europa, quindi sarebbe la Porticina Conference.
Esatto, e quindi insomma avrebbe ottenuto sicuramente un eccellente risultato al netto di tutti gli alti e bassi che ci sono stati quest'anno in casa Toro. Però mi sembra di capire che il destino sia quello della separazione. Si parla tanto di Vanoli, io continuo a insistere sul fatto che troppe volte ci concentriamo sul grande nome, no? Se uno ha un grande nome allora è un bravo allenatore, ma attenzione, bisogna capire secondo me che tipo di impostazione hanno oggi gli allenatori. Cioè, ci sono allenatori che magari non hanno un grande nome o non sono ancora così pubblicizzati, che però giocano un tipo di calcio che secondo me è il presente e il futuro. Il calcio che con un brutto termine viene definito posizionale, che secondo me però è anche quello che ti permette di fare un certo tipo di percorso e di strada. Per esempio Vanoli ce l'ha. Poi bisogna testarlo ad altissimo livello, per amor del cielo, ma secondo me si sbaglia quando si dice ma andiamo a prendere il grande nome, perché tante volte ormai il grande nome è legato a un'idea di calcio che è passata.
Allora torniamo a Firenze da Andrea. Ciao, benvenuto.
Ciao a tutti e ciao Fabrizio. Volevo sapere semplicemente quanto da 1 a 10 ti ha emozionato la coreografia di ieri dello stadio, e poi se pensi che ci saranno degli stravolgimenti, non per quanto riguarda la società ma per quanto riguarda proprio la squadra, che di solito l'Inter è destinata sempre a avere degli stravolgimenti post vittoria importanti. Ti ringrazio e un abbraccio a tutti.
Ciao, grazie a te Andrea.
Allora capisco la considerazione di Andrea, no? Perché proprio nel momento in cui le cose vanno benissimo tu dici vai, vai. Quindi dietro l'angolo arriva il momento in cui
crolla sempre, no? Quel ricordo famoso di Mourinho, cioè.
ma ti posso dire che proprio in questi giorni, no, ho avuto modo di parlare e diciamo che anche all'interno dell'Inter c'è chi dice vabbè, ma siamo abituati a un certo tipo di situazioni, cioè nel momento in cui vinci la Champions League e 3 minuti dopo l'allenatore ti dice che se ne va, insomma sono abbastanza corazzati da questo punto di vista. Però in questo momento ovviamente bisogna aspettare, perché ci sono tutta una serie di situazioni, bisogna vedere come si comportano l'avversario, però mi sembra che l'Inter abbia una coesione, un'unità di intenti che insomma si trasmette proprio alla gente. E così ti rispondo anche alla prima, cioè ieri c'è stata un'atmosfera, una festa meravigliosa con questa coreografia. Sinceramente io ne ho viste tante di coreografie come quella di ieri, vista dal vivo io non ne ho viste tante, anzi forse è una delle prime 2 o 3 che posso mettere sul piatto. Mi è spiaciuto perché io ero in tribuna stampa, quindi ero l'unico che non c'era il foglietto, cioè tutti avevano però anche la tribuna stampa ieri
l'hanno escluso. Fabrizio
era un
va
po'
bene.
Escluso, però in realtà la coreografia faceva parte anche della tribuna stampa, perché era proprio il pezzo bianco della bandiera dell'Italia, quindi insomma ci stava,
era studiata bene. Antonio da Palermo, ciao, benvenuto.
Sì, salve, volevo fare una domanda a Fabrizio. Siccome ho visto l'intervista di 2 giorni fa da parte di Marotta, dove diceva che la situazione finanziaria dell'Inter è pessima, poi però ieri sera ha detto che ai tifosi di stare tranquilli perché non ci sono problemi, volevo sapere qual è la verità, perché non siamo tanto tranquilli. Grazie.
Va bene, ok, ciao Antonio.
No, Antonio non ha detto che la situazione finanziaria è pessima, ha detto che la giornata è stata tremenda.
È quella di venerdì, no? Quando è uscito la comunicazione.
Esatto, il giorno del comunicato, ovviamente per uno che è amministratore delegato di una società di calcio, il fatto che la proprietà si esponga in quella maniera per forza ti comporta una giornata complicata, la definisce addirittura tremenda. Questo però non significa che la situazione finanziaria sia sballata o tremenda, anzi l'esatto opposto, perché i problemi della proprietà non vanno mescolati con la situazione societaria. Ovviamente il collegamento ci può stare, ma l'Inter in realtà, per fortuna, grazie a una gestione diversa delle sue cose nelle ultime 2 o 3 stagioni, sta piano piano migliorando la sua situazione, al punto che si presume che nella prossima stagione, 24-25, il bilancio possa addirittura chiudere a 0 se non in attivo.
Allora, qualche ultimo messaggio. Prima però troviamo ancora un altro amico all'ascolto, che è Riccardo, quindi lo facciamo entrare. Ciao Riccardo.
Sì, ciao, buonasera a tutti.
Vai.
Ciao.
Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione, mi fate compagnia ogni giorno.
Grazie.
Allora, volevo fare una domanda al signor Biasin per quanto riguarda la situazione Inter.
Vai, Riccardo. Sì, vai.
Allora, il problema è questo. Come mai uno come Steven Zhang, che ha un impero che fino a qualche anno fa poteva fare la guerra agli agnelli, ora si trova a perdere una squadra per 300 milioni di euro però il valore della squadra sarebbe di 1.5 miliardi. Come mai per 300 milioni va a perdere un patrimonio del genere?
Va bene, ciao Riccardo, grazie anche per i complimenti. Fabrizio.
Allora, intanto si parla del valore di 1.2 miliardi, però bisogna tenere presente che ci sono tutti i debiti, bond, questo e quell'altro, per cui quando si fa un certo tipo di valutazione bisogna considerare anche le pendenze che ci sono all'interno di una società. Dopodiché è abbastanza risaputo che la proprietà cinese dell'Inter abbia dei grossi problemi a esportare i propri capitali negli ultimi anni, quindi non è che non ce li ha, è che ha un problema di gestione che è evidente soprattutto in questi giorni, se pensiamo che si è arrivati agli ultimi giorni della scadenza del prestito e ancora la famiglia Zhang non è riuscita a trovare chi può consentire di chiudere il prestito precedente, cosa che appunto in questo momento difficilmente riuscirà a fare. Quindi i problemi che si sono accumulati nel corso degli anni sulla proprietà dell'Inter hanno portato a questa situazione che porterà al cambio di proprietà, salvo situazioni a questo punto davvero remote.
Allora, un altro paio di messaggi prima di salutarti, Fabrizio. Ti chiedono anche dei playoff della Serie B, in particolare sì. Un amico che dice che dà la sfida del Palermo col Venezia uscirà la squadra che salirà alla fine dei playoff in Serie A. Sei d'accordo?
Allora, in questo momento io faccio fatica a fare una previsione sulle quattro rimaste, ma posso confidarti che in un giorno caldo di agosto, forse la prima puntata di pressing di questa stagione, prima della diretta, mi si avvicina Massimo Mauro, che ha giocato anche nel Catanzaro, sì. E mi dice: guarda, io non so come andranno le cose, ma ti posso dire in questo momento che il Catanzaro andrà ai playoff e alla fine andrà in Serie A. L'ho vissuta come una profezia questa, quindi io ti dico Catanzaro.
Ecco, perché insomma ancora Catanzaro è lì e tra l'altro era quasi uscito dal playoff, è riuscito a recuperare all'ultimo minuto la partita col Brescia e poi l'ha vinta supplementari, quindi sì, da tenere in considerazione. Ci scrive anche Claudio da Bologna: per me è Catanzaro, quindi sono d'accordo con te. Ti chiedono anche un giudizio su Pogacar, il suo Giro d'Italia.
Ragazzi, sta facendo tutto lui, tappa impressionante ieri, però diciamo che qui siamo veramente alle non sorprese. Prima ancora dell'inizio del Giro d'Italia sapevamo che ci sarebbe stato un grande protagonista e ha confermato di essere il fuoriclasse di questo giro, ma probabilmente il fuoriclasse del ciclismo in questo momento, e quindi non c'è nessun tipo di sorpresa se non siamo di fronte a uno dei più grandi ciclisti di questo periodo, ma probabilmente degli ultimi 30 anni.
Allora, ti saluto, l'ultimo messaggio è di Enzo, che credo sia tifoso della Fiorentina, chiede: ma veramente la Fiorentina lascerà andare via Italiano, e se dovesse vincere la Conference?
Allora, così pare, nel senso che più o meno la cosa è annunciata. Devo dire che proprio in questo periodo abbiamo visto situazioni diverse in giro per l'Europa, dove vengono fatti annunci su AD e poi invece gli allenatori restano, poi invece dopo aver annunciato che restano se ne vanno, quindi può capitare veramente di tutto. La mia sensazione è che lì abbiano realmente già deciso e che quindi Italiano andrà altrove, un motivo in più se vince la Conference, nel senso che te ne vai anche con un trofeo dopo aver giocato una finale l'anno scorso. Se quest'anno riesci a portarla a casa, te ne vai anche da un grande vincitore, ci può stare.
Grazie a Fabrizio Biasina, alla prossima Fabrizio e buona giornata. Ciao.
Grazie a voi, buon lunedì a tutti, ciao ragazzi.